Benvenuti a tutti a questo che vuole essere il secondo appuntamento di tre che quest'anno abbiamo pensato di proporre a tutta la comunità adulta delle nostre parrocchie, ma anche ai genitori che hanno i figli che celebreranno quest'anno la messa di prima comunione. Il percorso, lo ricordo velocemente, riguarda l'Eucaristia, ma non solo, perché il primo appuntamento in particolare ci ha aiutato, o ha voluto aiutarci quantomeno, ad entrare nella dinamica del giorno del Signore, quindi della domenica. E parlando ovviamente del giorno del Signore, non possiamo dimenticare uno degli appuntamenti che sono certamente decisivi e qualificanti di questo giorno, anche se non sempre, non tutti riusciamo a vivere questo momento, però possiamo tenere certamente davanti ai nostri occhi questo obiettivo. E abbiamo invitato questo pomeriggio Don Alberto Carrara, che è un prete della diocesi di Bergamo, fa il parroco alla parrocchia di Santa Lucia. Poi ho chiesto a lui di dire brevemente il suo curriculum, che è lunghissimo, e quindi vorrei evitare di dire qualche inesattezza, però qualche parola per presentarsi. Lo abbiamo invitato perché? Perché lui ha scritto, e lui dice che questa è stata la sua sfortuna, ha scritto un paio di articoli che centrano un po' l'argomento di cui questo pomeriggio vogliamo metterci in ascolto e dopo una prima parte di ascolto anche dialogare. Il titolo che ci siamo dati è Per una buona Eucaristia. Vorremmo questo pomeriggio, aiutati appunto da Don Alberto, provare ad entrare un po' in quello schema rituale che è l'Eucaristia domenicale. Sappiamo che è uno schema che è sempre fisso, è un rito appunto che non dipende da noi, anche se magari ogni tanto vorremmo dargli qualche linea di aggiustamento, che è fatto di parole, è fatto di segni, è una complessità che a volte facciamo fatica a leggere, facciamo fatica anche magari a cogliere in alcuni significati se perché sono per noi distanti. E allora questo pomeriggio il tentativo, grazie alle parole di Don Alberto, vuole essere proprio questo qui, entrare in questo grande rito che è l'Eucaristia, che è un dono che noi riceviamo. La Chiesa celebra l'Eucaristia fin dalle origini, ma certo non facciamo fatica a immaginare che il rito sia strutturato molto rispetto a quello che era la consegna che Gesù ha lasciato ai suoi discepoli. E allora dobbiamo imparare anche questo linguaggio. Questo pomeriggio, nella prima parte di ascolto, Don Alberto ci guiderà, e poi uno spazio alle domande. Direi sono le 4:15, per le 5:15 chiudiamo. Grazie, a te la parola per dire.
Per dire chi sono. Ma subito detto, sono parroco di una, appunto come diceva Don Alessandro, di una parrocchia più o meno periferica di Bergamo. Prima ero delegato vescovile per i beni storico-artistici e la cultura. Prima ero parroco in un'altra parrocchia dove sono stato per 19 anni. Adesso non cominciate a fare i calcoli sulla mia età, che poi vi dirò è piuttosto deludente, ma comunque. E prima ancora ero insegnante in seminario e insegnavo anche alla Cattolica. Magari tra voi c'è qualcuno che è incappato in un mio corso alla Cattolica. Qualche volta mi capita di incontrare, mi dicono si ricorda? No, non mi ricordo. Anche perché se mi dicono si ricorda vuol dire che mi avevano ricordi magari buoni, qualche volta non buoni, e quindi è meglio dire che non ci si ricorda. Allora, come già accennava il Don Alessandro, il mio punto di vista oggi sarà liturgico, cioè cercheremo di dire qualcosa sulla messa partendo da come avviene, da quello che succede quando si va in chiesa alla domenica e si va a messa. Perché questo punto di vista? Mi pare che sia un punto di vista in qualche modo vincente, perché viene incontro al superamento di una idea che, almeno quando ero giovane io, era dominante, e cioè del cristiano come colui che sa, il cristiano istruito. Oggi invece mi sembra che stia, per fortuna, prevalendo l'idea di un cristiano che pratica, non solo perché va in chiesa, ma perché la sua fede poi diventa ispiratrice di cose belle che fa per gli altri. E oltretutto si sta recuperando l'idea che il cristiano buono è anche quello che ha una famiglia, lavora, cerca di educare dei figli se li ha, e poi magari la domenica va anche a messa. Non è necessario cioè che faccia qualcosa di speciale per essere cristiano, perché si può essere cristiani, virgolette, normali, così. E quindi questo momento della messa e della partecipazione alla liturgia eucaristica è comunque importante. E allora cominciamo dall'inizio. Cioè farò passare proprio in maniera un po' didascalica i vari momenti della messa, e cercando di ragionarci su un momentino e di tirar fuori qualche possibile significato. La messa incomincia prima della messa, nel senso che uno esce di casa e va verso la chiesa. Uno dice, vabbè, cosa c'è di speciale in una cosa del genere? Per sé niente, ma già lì incomincia a elaborarsi qualcosa che non è normalissimo, che non è pacifico. Esco da casa, a piedi o con la macchina, mi sposto verso un certo luogo dove c'è la chiesa. Questo tragitto ha già un suo significato. Lascio il posto dove vivo abitualmente, dove ho la famiglia, dove intrattengo i miei affetti, e vado verso questo luogo un po' particolare che è la chiesa. Quando arrivo alla chiesa, io ragiono in termini astratti, poi non so com'è la situazione di Brugherio che non conosco. Quando arrivo alla chiesa, di solito, la chiesa si trova in un sagrato. Niente di più banale di un sagrato. Ma il sagrato ha già un suo senso, perché il sagrato non è la strada, ma non è ancora la chiesa. È un luogo di passaggio, si potrebbe dire di decompressione, in cui lascio la vita, virgolette, normale di tutti i giorni e mi preparo a entrare in questo spazio particolarissimo che è la chiesa. Il sagrato classico non è solo uno spazio attorno alla chiesa. Se è un buon sagrato, è uno spazio che ha dei disegni, che è disegnato, spesso ci sono dei tragitti sul pavimento del sagrato. È un po' come se la chiesa come spazio sacro, incominciasse a prendere per mano la gente che ci va e dicesse: ti sto preparando, ti sto acclimatando a uno spazio diverso dal quale provieni. Lo spazio in cui stai per entrare non è esattamente lo spazio di casa tua. Spesso succede che sul sagrato si affaccia la chiesa con una sua facciata. Faccia e facciata sono linguisticamente molto vicini, e quando io ho la faccia di una persona in genere capisco di che tipo si tratta. Lo stesso avviene per la chiesa. La facciata è una specie di... la chiesa si presenta, dice in sintesi quello che poi troverò dentro. Le chiese moderne lo dicono con delle strutture particolari, con delle entrate speciali, con delle linee di facciata, appunto. Le chiese più tradizionali, più storiche, quelle settecentesche, seicentesche, settecentesche, spesso in facciata anticipano temi che poi si riprendono dentro. In una delle parrocchie, quella di Grumello, in cui ero fino a una decina d'anni fa, in facciata c'erano delle figure di santi che poi c'erano nella controfacciata all'interno. Quindi la chiesa esibiva già all'esterno quello che poi avrebbe ripreso all'interno. Quindi non solo arrivo nel sagrato e lo spazio incomincia a articolarsi, ma in questo spazio c'è già un primo messaggio. Poi qui si potrebbe entrare nei particolari ulteriori, ricordare per esempio che la figura storica della Chiesa paleocristiana aveva anche una specie di porticato con una fontana che alludeva o in qualche modo riproponeva il battesimo, eccetera, ma entreremmo in troppo nelle cose complicate. Ci sarebbe da dire qualcosa, ma anche qui andremo su temi di pastorale liturgica un po' difficili, sull'importanza delle porte e di quegli spazi che ci sono di solito nelle chiese all'interno tra la porta vera e propria e lo spazio vero e proprio della chiesa. Lì spesso si trova di tutto, lì si mettono avvisi, manifesti, si parla di calcio, si parla di catechesi, si parla di tutto. In bergamasco diciamo le cataboi, cioè una cosa dove c'è un po' di spesso simpatico disordine. Personalmente vedrei bene che questo spazio ulteriore, che è quello proprio che introduce direttamente nella Chiesa, fosse già un po' più precisamente liturgico. Cioè che lì si mettesse, per esempio, la frase chiave che caratterizza la liturgia di quella domenica, cioè che dallo spazio già un po' organizzato del sacrato allo spazio propriamente sacro della Chiesa ci fosse un'ulteriore accentuazione. Ma insomma, poi si fa quello che si può. Si entra e prima o poi la messa incomincia. Come sappiamo, la messa è composta di quattro parti, due leggere, che sono l'inizio e la fine, i riti iniziali, i riti di congedo si chiamano di solito, e due parti centrali invece molto più corpose e consistenti, liturgia della parola e liturgia eucaristica propriamente detta. Ciascuna di queste parti poi ha delle articolazioni sue interne, io non parlerò di tutto, ma volevo soltanto accennare a questa articolazione molto particolare della messa, perché noi, chi ci va a messa abitualmente, ci è abituato appunto, ma in realtà è un rito molto complesso che la Chiesa ha elaborato lungo secoli e quindi è un rito molto più ricco di quello che appare immediatamente. Dunque incomincia la messa. La prima parte, come dicevo, sono i riti di inizio. Di solito si canta, c'è il segno di croce, una munizione del prete, i riti penitenziali, poi il gloria e la cosiddetta colletta. Grosso modo, ci si saluta e si usa il saluto tipicamente cristiano del segno della croce, si viene introdotti al rito che si sta per celebrare, e poi i riti penitenziali. C'è l'invito a riconoscere i propri peccati e poi si recita una formula di richiesta di perdono o il classico usatissimo confesso a Dio Onnipotente oppure altre formule. Il rito penitenziale è interessante perché vengo dal mondo, la vita, la famiglia, il lavoro, e arrivo e sto per entrare in questo mondo diverso che è quello dell'Eucarestia, del Signore che si offre a me col suo corpo, il suo sangue, poi mi parla prima e poi si offre a me. È evidente che può apparire immediatamente, dovrebbe apparire immediatamente, quello che nella mia vita non è in sintonia con quello che sto per celebrare. La liturgia si preoccupa di farmi capire come è grande il dono che ricevo e com'è inadeguato il mio cuore per riceverlo. E mi invita quindi a riconoscerlo questo. Il rito penitenziale ha questo compito un po' pedagogico di introdurmi con questa sensazione. Non ne sono degno. Non sono qui a mettere le mani addosso a una cosa di cui ho diritto, ma sono qui a ricevere un dono assolutamente gratuito. E quindi perdonami. E già in questi primi momenti della messa noi dobbiamo notare alcune cose. Dunque ci si trova, veniamo da situazioni molto diverse, ci si trova per fare una cosa tutti insieme, è una cosa di straordinaria portata. Abbiamo bisogno di diventare in qualche modo comunità che fa una cosa insieme. Lo siamo perché siamo battezzati, perché siamo andati a messa, siamo andati lì per fare quella roba lì. Ma abbiamo bisogno di crescere con questo senso di appartenenza. Il fatto di chiedere perdono vuol dire anche fai in modo che noi che spesso siamo così diversi, così lontani, convergiamo un po' di più, ci riunifichiamo un po' di più in modo da fare bene quello che stiamo per fare. A questo punto c'è il gloria. Dopo esserci riconosciuti peccatori, esplode già l'inno. Gloria a Dio nel più alto dei cieli, pace in terra. E il gloria che inizia con il canto degli angeli a Natale, e poi noi ti lodiamo, ti benediciamo, e così via. È un inno di straordinaria solennità. È proprio molto interessante che all'inizio e subito dopo l'atto penitenziale la comunità si lanci in questa specie di canto gioioso. Poi, alla fine del gloria, la cosiddetta colletta. È una orazione. Interessante il nome. Il nome tecnico è appunto colletta, che deriva dal verbo latino colligere, che vuol dire raccogliere. Il prete dice preghiamo e poi legge la sua orazione, che è quella scritta nel messale, che cambia ogni domenica. È però interessante quel termine, colletta. Che cosa significa? Significa che quella preghiera fatta bene vuol dire preghiamo. È l'invito a pregare. Dovrebbe esserci un momentino di silenzio, uno stacco, in cui, proprio perché sono stato invitato a pregare dal prete, prego. Poi, dopo il silenzio, il prete raccoglie le preghiere silenziose che sono fiorite nel cuore delle persone presenti e le presenta al Signore. La colletta è un po' una specie di conclusione sintetica e riassuntiva delle preghiere che la gente si deve pensare ha fatto. Quindi la prima parte è questa. Ci si trova, si canta, si riconosce il proprio peccato, si grida la propria gioia di essere stati convocati, si prega. Abbiamo incominciato a passare da gente lontana a gente che si riunisce e che fa ecclesia, chiesa. Chiesa deriva infatti da un termine greco, ecclesia, il quale deriva a sua volta da un verbo ekkalein, che vuol dire convocare. Siamo stati convocati, siamo qui per formare assemblea. Seconda parte, la liturgia della parola. Dunque ci siamo convocati, adesso ci si siede e si leggono le letture bibliche. Una annotazione circa le letture bibliche, siccome qui siamo rito romano, quindi mi parlo un po' in casa, fossimo stati a Milano la cosa era un po' diversa. Le letture bibliche sono tre. Una, l'Antico Testamento, una normalmente una lettera di Paolo o un'altra lettera, un testo non evangelico del Nuovo Testamento, e poi il Vangelo. Come sappiamo, le letture bibliche sono distribuite su tre cicli annuali che vengono designate dalle lettere dell'alfabeto A, B e C. L'anno che stiamo vivendo è il B. E sono tre cicli dominati, quello di A, dal Vangelo di Matteo, B, il Vangelo di Marco, C, il Vangelo di Luca. Giovanni si distribuisce sui tre cicli, soprattutto nei periodi un po' più forti, per esempio la Quaresima, e sul ciclo B, perché Marco è il più corto e quindi ha bisogno di un aiuto da parte di Giovanni. Questo è il Vangelo. Sulla base del tema del Vangelo viene scelta la prima lettura dell'Antico Testamento normalmente. Quindi il tema della prima lettura viene suggerito dal Vangelo, il quale è una lettura continua del Vangelo. In questi giorni stiamo leggendo il primo capitolo di Marco, e andremo avanti così fino alla Quaresima, poi verrà ripreso dopo la Quaresima e dopo il tempo pasquale. Il Vangelo è letto in maniera continua, in modo che lungo quell'anno quel tal Vangelo sia letto tutto. Invece la prima lettura viene scelta a caso, in base al tema suggerito dal Vangelo. Oggi, per esempio, c'era il Vangelo dell'indemoniato liberato da Gesù, e la prima lettura è un passaggio del Deuteronomio che parla del profeta che deve parlare in nome del Signore. Quindi il tema era un po' quello lì. La seconda lettura, invece, è un testo non evangelico del Nuovo Testamento, normalmente. Di solito le lettere di Paolo e le altre sette lettere cosiddette cattoliche, le tre di Giovanni, due di Pietro, quella di Giacomo e di Giuda. E questa seconda lettura è anch'essa una lettura continua. Quindi si incomincia, per esempio, stiamo leggendo adesso la prima lettera ai Corinzi, si va avanti capitolo dopo capitolo e la si legge tutta. Per cui succede che i temi della domenica sono suggeriti dal Vangelo e dalla prima lettura, mentre la seconda va avanti un po' per conto suo, quindi, ahimè, di solito è un pochettino dimenticata, nel senso che difficilmente si trova convergenza fra il tema del Vangelo e della prima lettura e della seconda lettura. Questa è una notazione tecnica per dire che la riforma liturgica si è preoccupata di fare in modo che la Bibbia sia letta il più possibile, che la Bibbia torni davvero a essere nutrimento del popolo cristiano, perché chi è meno giovane fra noi, temo di essere tra i più dotati in questo senso, e si ricorderà che la vecchia liturgia aveva un solo ciclo, erano sempre quelle letture ed erano estremamente povere, sempre quelle. La riforma liturgica ha significato anche cerchiamo di leggere un po' di più la Bibbia, ecco. Dunque, la liturgia della parola dunque si organizza con prima lettura, poi c'è un salmo. Il salmo è una preghiera. I salmi sono 150 e anche quelli vengono ripresi spesso più volte lungo i tre anni liturgici. Poi la seconda lettura, poi un canto con l'alleluia che introduce il Vangelo, lettura del Vangelo, omelia. Allora, questa struttura della liturgia della parola può essere presentata come una specie di dialogo fra Dio e il suo popolo, una specie di botta e risposta. Dio ci parla, prima lettura. Si risponde con una preghiera, che è ancora Bibbia, ma è una preghiera che sale da noi, col Salmo. Parentesi, i Salmi, come sappiamo, sono sì parola di Dio, ma è anche una parola pesantemente umana, perché c'è dentro un po' tutte le esperienze umane. Della sofferenza, del dolore, della morte, del peccato, della violenza. Ci sono dei salmi violentissimi che la liturgia pudicamente di solito taglia per non impressionare. Il Salmo 136, che è il canto, uno dei più belli, che è il Salmo degli esuli a Babilonia. Gli ebrei vengono portati a Babilonia nel 586 avanti Cristo da Nabucodonosor e vi restano fino al 535. Il Salmo 136 si riferisce a questa esperienza traumatica. Israele ha perso la sua terra, il Tempio, le sue feste, e i babilonesi gli chiedono: dai, cantaci dei canti di Sion. E l'orante biblico dice: come faccio a cantare in terra straniera i canti della mia terra? E alla fine c'è un passaggio che nella liturgia viene espunto, perché l'orante dice: beati quelli che faranno con te quello che tu hai fatto con noi, beati quelli che prenderanno i tuoi bambini e li sflacelleranno contro la roccia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ecco, nei Salmi c'è anche questo, c'è anche scandalosamente questa densità dell'esperienza umana ed è la risposta alla parola di Dio. Dio mi parla, io rispondo, ma usando la sua parola, che è però così pesantemente umana come i Salmi. poi Dio mi parla di nuovo e io rispondo cantando il versetto dell'Alleluia e poi il Vangelo. Le tre letture non sono soltanto un generico botta e risposta, ma è una botta e risposta che si articola esso pure. La vecchia storia di Israele, il Nuovo Testamento, non evangelico, il Vangelo. In piccolo, la struttura della parola di Dio è un po' la proposta di quella che chiamiamo storia della salvezza. Dio ha vissuto una storia con noi, e di quella storia tiriamo fuori tre momenti, tre passaggi che nel concreto la messa di quel giorno mi propone. Poi arriva l'omelia. L'omelia. Beh, qui casomai, se volete, possiamo anche confrontarci un momentino. È un po' la parte più impegnativa per il celebrante e la più difficile. L'omelia è un genere letterario molto particolare, perché la riforma liturgica insiste sul fatto che l'omelia è liturgia, non è una catechesi. E dovrebbe l'omelia fare un po' da tramite fra quello che abbiamo ascoltato, la parola di Dio, e la nostra vita, cioè far vedere come quella parola lì mi parla oggi. La difficoltà sta nel fatto che intanto quella parola è una parola che per tanti versi è datata. Basterebbe pensare a certi passaggi delle lettere di Paolo, sono tutto fuorché semplici. Ma poi soprattutto il prete che deve fare l'omelia deve chiedersi a chi parlo, chi sono i miei interlocutori. Perché di fronte a me ho di solito bambini, adolescenti, adulti di svariatissima estrazione. Ci sono adulti molto devoti e molto tradizionalisti, adulti molto critici e molto così magari distanti o critici appunto verso la Chiesa. A chi parlo? L'impresa di dire qualcosa che dica qualcosa veramente a tutti non è facile. Sto difendendo la categoria perché spesso noi preti siamo criticati giustamente, però questa è la grossa difficoltà dell'omelia, di fare da cerniera fra la parola che il Signore mi ha rivolto e la variegatissima vita della gente che è lì. Tra l'altro il termine omelia deriva da omilein, che vuol dire chiacchierare, dialogare. Cioè, dovrebbe avere esattamente questo scopo, di parlare, di far parlare chi ci ha parlato e di far parlare la nostra vita che si incontra con quella parola. È proprio esattamente la cerniera fra i due tipi di parola, la sua e la nostra. L'omiletta, il predicatore bravo, è quello che fa uscire la gente dicendo «Sì, mi porto a casa qualcosa». E invece, quando uno arriva e trova una omelia gelida, che magari mi spiega a perfezione quello che c'è scritto, ma non mi dice niente, non è una buona omelia, perché manca il raccordo. Manca esattamente quello che l'omelia dovrebbe fare, cioè far passare quella parola nella vita. O, se volete l'inverso, far entrare un po' della mia vita in quella parola. Questo è il compito dell'omelia. L'omelia quindi resta questo momento difficile, importantissimo e cruciale. Finita l'omelia, c'è la preghiera, c'è il credo, e poi la preghiera dei fedeli. Anche qui tutta la liturgia della parola è un botta e risposta. Dio mi parla, io rispondo col salmo. Dio mi parla e io assemblea rispondo con il verso cantato dell'Alleluia. L'omelia mi aiuta a fare il raccordo. Poi a questo punto, avendo ascoltato la parola, avendoci pensato su e avendo cercato di capire come mi parla, io rispondo con il mio assenso e il credo. Il credo, tra l'altro, mi pare sia utile ricordare che il credo, che di solito, non so se anche qui è quello più usato, il cosiddetto simbolo niceno-costantinopolitano. È interessante perché vuol dire che quel credo che di solito si usa nella Messa, quello che è il più osato, credo in Dio, credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore, dunque unigenito, nato dal Padre, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Questo qui è il simbolo niceno-costantinopolitano. L'interesse di questo testo è che, appunto, è niceno-costantinopolitano, cioè il credo elaborato a Nicea, 325 d.C., contro l'eresia di Ario, il quale sosteneva che il Verbo di Dio, che si era fatto uomo, non era Dio. Il Verbo era una creatura. E Nicea reagisce dicendo: no, era proprio Dio. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Nel 385 i padri si ritrovano di nuovo a Costantinopoli, nel Costantinopolitano I, per definire la divinità dello Spirito Santo, perché nel frattempo un'altra corrente ereticale negava la divinità della terza persona della Trinità. E allora si aggiungono quelle persone che credono allo Spirito Santo che è Signore e dà la vita. Signore è in greco Kyrios, e Kyrios in greco traduce il nome santo di Dio, quindi è Dio, come il Verbo. Chiusa la parentesi, sono cose un po' se volete astratte, in qualche modo dotte, ma mi pare interessante ricordare che quando noi diciamo quel credo lì, è una formula che la comunità cristiana usa da 1700 anni e che ha definito e continua a definire in termini spesso un po' freddini, il simbolo apostolico, che è l'altro credo che si può dire durante la messa, è più caldo. Però l'importanza sta in questa specie di peso della storia, ce la trasciniamo dietro, c'è, non possiamo farne a meno, anche perché la nostra fede è stata finita da quegli eventi. Dunque, botta e risposta continua. Diciamo il nostro assenso e poi concludiamo la liturgia della parola con la preghiera dei fedeli. Dei fedeli. Questa preghiera, tra l'altro, è una delle novità più significative della riforma liturgica. Non c'era prima, c'era solo il Venerdì Santo, la grande preghiera dei fedeli, ma non c'era nelle messe normali di ogni domenica. È stata la riforma liturgica che le ha introdotte. E sono, credo, straordinariamente importanti, perché vedete come tutta la liturgia della parola è preoccupata di parlarci e di farci parlare. È una parola che ci viene offerta, alla quale reagiamo con una nostra parola. E quest'ultima parola della liturgia della parola, che è la preghiera dei fedeli, mettiamo dentro i nostri bisogni, i nostri piccoli grandi drammi, le nostre gioie, i nostri morti. Inutile dire che, cosa che spesso non abbiamo il tempo e il modo di fare, ma dovrebbe essere una parte che ci si cura di far entrare davvero la comunità concreta che celebra. Per esempio, personalmente mi sembra importante che si citino i defunti della settimana, che si citino eventi che magari hanno segnato dolorosamente o gioiosamente la nostra comunità. Si dovrebbe pregare per chi si sposa, per i bambini che vengono battezzati, per eventuali eventi capitati lungo la settimana o che si prevede capiteranno. Cioè davvero deve essere la nostra piccola storia che emerge e viene presentata a Dio dopo aver ascoltato la sua grande storia con noi. Ecco, la liturgia della parola ha questa caratteristica dialogante che mi sembra davvero molto molto interessante. Questa è la seconda parte della messa. Finita la preghiera dei fedeli, il prete o il chierichetto prepara il tavolo e si mettono in tavola le cose che poi si mangeranno e si berranno, cioè pane e vino. Bisogna sempre ricordare, e lo si deve ricordare a questo punto, che la messa è comunque una cena. Si mangia e si beve. E quindi il tema del preparare il tavolo deve essere curato, cioè si deve sapere che si sta mettendo in tavola qualcosa che poi si dovrà mangiare. E qui ci sarebbero alcune cose interessanti da considerare, da prendere in considerazione. Per esempio, almeno alcune volte sarebbe bello che la preparazione del tavolo apparisse di più. Per esempio, non so, ipotesi, se in occasione, che so, delle prime comunioni, alcuni dei genitori e dei bambini proprio preparano il tavolo, magari mettono anche la tovaglia, mettono le candele, accendono le candele, stendono le tovaglie piccole che si usano sopra la tovaglia grande, si mettono proprio a preparare la tavola. Una seconda cosa, sempre in rapporto a questi simbolismi di base, si deve mangiare del pane. Le nostre particole, le nostre ostie sono un pane, un po' per modo di dire, almeno stando a quello che si vede. Lo si è fatto per motivi seri, per motivi così liturgici, nel senso che quel pane lì è così particolare che gli si è dato anche una forma particolare. Quel pane lì deve essere un pane che non si disperde, anche il problema delle briciole è importante. Però, una volta ogni tanto, a me sembrerebbe che sarebbe bello che si consacrasse proprio del pane. Se vogliamo essere formali, del pane azimo. Ma c'è nelle panetterie un pane azimo normale, una pagnottina, che poi si spezza e che poi si distribuisce così, un boccone, più che una particola, un'ostia rotonda molto molto stilizzata. Cioè, insomma, è molto importante che si recuperi il senso base dei simboli eucaristici. È proprio qualcosa che si mangia, ed è proprio un vino che si beve. Senza pane e senza vino non si fa eucaristia. E quando ero giovane, quindi molti anni fa, si discuteva un problema molto terra-terra, apparentemente, ma in realtà molto serio. Il problema era il seguente. Nei paesi dove il pane e il vino non sono abituali, si potrebbe ipotizzare un'altra materia della Eucaristia. In India si potrebbe fare, che so, riso e latte. E qualche liturgista azzardava una risposta se non altro possibilista. Ma la Chiesa non ha aderito a queste ipotesi per un motivo molto semplice. Perché tutta la liturgia eucaristica è attraversata dalla preoccupazione di fare come lui ha fatto. E siccome Gesù è un uomo medio orientale, che ha usato pane e vino, noi siamo impegnati a usare pane e vino. La nostra preoccupazione è semmai a quella a cui accennavo con queste eventuali iniziative, magari rare, ma insomma che avvengono, di far capire che è proprio pane e che è proprio vino. Si mette in tavola dunque, si preparano quelle che si chiamano le offerte. Spesso si parla di offertorio, non è molto bello come termine, perché offertorio vuol dire che si offre già qualcosa di significativo, ma lì non si offre niente, si mettono in tavola pane e vino, tant'è che la dicitura recente di questa fase della liturgia si chiama preparazione del pane e del vino. Si prepara, si mette in tavola, appunto. Non è ancora offertorio. L'offertorio vero e proprio è dopo la consacrazione, quando il pane e il vino sono stati consacrati. Poi ci sono dei passaggi intermedi, il prete che dice pregate fratelli, e poi l'orazione sulle offerte, una preghiera che il prete fa sulle offerte che sono state messe in tavola. Prima della riforma si diceva la secreta, perché si diceva sottovoce. Quindi questa piccola fase, questa prima fase della terza parte della messa è: si prepara il tavolo, si mette in tavola ciò che poi dovremo, sul quale dovremo pregare in maniera specialissima. A questo punto incomincia la parte centrale di tutta la messa, la preghiera eucaristica. Vorrei così tentare di se avete in mano i fogli possiamo intenderci meglio. Sembra una cosa anche qui scontata. In realtà è una struttura molto particolare che tutte le preghiere liturgiche attualmente in uso ha. Sapete che sono parecchie le preghiere liturgiche, la parte della consacrazione, la parte centrale. C'è il vecchio canone romano che si usava prima della Riforma. Poi c'è la preghiera 2, 3 e 4. Poi c'è la preghiera 5 che ha 4 versioni diverse, siamo a quota 9. Poi ci sono due preghiere della penitenza e fanno 11. Poi ci sono tre preghiere eucaristiche per la messa dei fanciulli. Quindi diciamo una quindicina di formule diverse. Ecco, qui a Milano siamo speciali, quindi. Per cui di fatto la liturgia ha recepito questo principio di diversificare. Il prete può scegliere quella che vuole. Sceglie in genere tenendo presente i temi della domenica, chiedendosi questa forse va meglio perché c'è questo Vangelo e così via. Ma tutte queste formule, questa quindicina di formule, con qualche variazione, però hanno tutte alcune parti che sono elencate sui fogli che avete in mano. Sono due le fasi della preghiera eucaristica. Una che si chiama anamnesi, non spaventatevi delle parole un po' troppo, e una che si chiama epiclesi. Anamnesi vuol dire memoria. Si fa memoria. Si ricorda cosa? Quello che Dio ha fatto per noi. La parte dove domina la memoria e a sua volta si articola con un dialogo iniziale, che tutti noi ricordiamo, il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Notate come questo dialogo è già molto significativo. Stiamo per fare la preghiera eucaristica, che trasformerà il pane nel corpo del Signore, il vino nel suo sangue, e quindi il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Cioè stiamo salendo verso il paradiso a sto punto. Stiamo facendo una cosa che ci mette in rapporto con Dio. Ancora, rendiamo grazie. In greco, rendere grazie si dice eucaristein, donde il nome eucaristia. Quindi in questo dialogo si propone già il cuore di quello che stiamo per fare. Poi c'è il prefazio. Il prefazio è un testo che abbiamo tutti in mente molto bene, per esempio quello che si usa di solito per la preghiera seconda dice «è veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza, ce lo ricordiamo». All'interno del prefazio c'è un invito a rendere lode. Si citano i motivi per cui si deve rendere lode, e si invita a renderla effettivamente. È veramente giusto, sempre in ogni luogo rendere grazia. Poi i motivi. Egli, Gesù, è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Vedete come prevale il ricordo, l'anamnesi. Ricordiamo ciò che Dio ha fatto per noi. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. È il cuore della storia di Dio con noi. Dio ha fatto quella roba lì. È giusto renderti grazie. Ho ricordato che è avvenuto quello che ho citato. A questo punto invito a rendere effettivamente lode per questo mistero di salvezza. Uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria. E c'è il Sanctus. Quindi incominciamo dicendo, ricordiamo quello che Dio ha fatto. E incominciamo a cantare per la gioia di aver scoperto ancora una volta quello che Dio ha fatto per noi. Una nota sul Sanctus. Io non sono di Brugherio, quindi parlo, non immaginate che stia suggerendo qualcosa per la vostra comunità, me ne guarderei bene. Il Sanctus e nasce dal capitolo sesto del libro di Isaia, che racconta la chiamata del profeta. Il profeta è nel tempio, ha una visione, gli appare il cielo, Dio, e poi attorno a lui l'esercito degli angeli che gridano santo, santo, santo. È il trisagio, tris agion, il tre volte santo. Quindi è un canto solennissimo, tutto il paradiso canta attorno a Dio i tre volte santo. Allora vi ricordate cosa succede qualche volta nelle nostre assemblee? Santo, santo, santo. Ci sono dei testi liturgici antichi, in particolare della Chiesa siriaca, che dicono che il Sanctus andrebbe muggito. Cioè dovremmo mettere nel cantarlo tutta l'energia creaturale di cui disponiamo per sbraitarlo ai quattro angoli del mondo. Perché non c'è niente di più bello che gridare la nostra gioia di fronte a quello che abbiamo appena ascoltato. E quindi vedete che anche qui la liturgia dovrebbe un pochettino, per esempio il Sanctus, se non si canta il Sanctus, non si dovrebbe cantare più niente, perché è il pezzo più solenne, più glorioso, più sontuoso, più enfatico di tutta la Chiesa, di tutta la Messa, e quindi quello soprattutto va cantato. Questa è la parte anamnesi, il ricordo, che viene spesso prolungato in quello che qualcuno chiama il post-sanctus. Dopo aver cantato il Sanctus, alcune formule della preghiera liturgica, della preghiera eucaristica, ricorda ancora. Per esempio, molto bello da questo punto di vista è la cosiddetta preghiera quarta, che è una piccola, bellissima sintesi della storia della salvezza. Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. Creazione. A tua immagine hai formato l'uomo. Alle sue mani operose hai affidato l'universo, perché nell'obbedienza a te, suo creatore, esercitassi il dominio su tutto il creato. E quando, per la sua disobbedienza, peccato originale, l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Bello, bello questo qui. Bello. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Quindi creazione, Antico Testamento, adesso arriva il Cristo. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi, nella pienezza dei tempi, il tuo unico Figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunziò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Ah. Questo è un testo che si rifà a una antica preghiera eucaristica, ma è stato molto modernizzato, è molto nostro. Cioè, non so la sensazione vostra, ma nell'usare questa preghiera si ha la sensazione che quelle parole lì sono le mie, possono essere le mie. Per attuare il tuo disegno di redenzione si consegnò volontariamente alla morte e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non viviamo più per noi stessi, ma per lui che è morto e risorto per noi, ha mandato a Padre lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la tua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. C'è proprio tutta la storia della salvezza. Creazione, popolo eletto, Gesù, morte, risurrezione, Spirito Santo. Questa è la parte anamnetica, quella che ricorda. Di fatto noi stiamo dicendo a Dio: Dio, ti ricordi che hai fatto questo, questo e questo? A questo punto incomincia la parte che è prevalentemente epicletica. Prevale l'epiclesi. Cosa vuol dire epiclesi? L'invocazione. Abbiamo detto a Dio: ricordati, hai fatto questo, questo. Poi, se voi andate a vedere i testi delle preghiere, spesso trovate, per esempio, nella preghiera terza, ora ti preghiamo. ora ti preghiamo, Padre, nella quarta. Proprio c'è la parolina ora. È tipico di molta preghiera di matrice biblica questo schema. Si ricorda, adesso, ora, facciamo ancora quello che tu ci hai ordinato di fare, tra l'altro. Quindi dall'anamnesi, dal ricordo di quello che hai fatto, passiamo all'invocazione perché tu continui a fare quello che hai sempre fatto, a essere il Dio che ci salva, il Dio che ci ama, che si dona a noi. Ora ti preghiamo umilmente, sono passato alla terza, manda il tuo spirito a santificare. Ecco, siamo alla quella che si chiama la prima epiclesi, cioè dopo aver ricordato invochiamo. Le invocazioni sono precisamente proprio come invocazioni due. La prima è questa, che avviene subito dopo la parolina ora, ed è quella più specificatamente liturgica eucaristica. Dopo aver ricordato quello che Dio ha fatto, gli si chiede di fare ora questo. Manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Manda, notate, intanto la struttura teologica della preghiera eucaristica è trinitaria. Tutta la preghiera è rivolta al Padre. Non è una preghiera rivolta a Gesù, perché si prega il Padre che mandi lo Spirito, il quale trasformi il pane nel corpo del Signore. È tutta la Trinità che viene invocata. Primo. Secondo, sapete che i teologi, i liturgisti discutono qual è la forma dell'Eucaristia, cioè le parole che fanno funzionare il sacramento. Non so, il battesimo, io ti battezzo nel nome del Padre. Nell'Eucaristia si è sempre pensato che le parole che realizzano il sacramento erano le parole dell'istituzione che comincia subito dopo. Solo che è successa una cosa molto interessante. La più antica preghiera eucaristica che disponiamo è quella di Saddai e Mari della Chiesa siriana IV secolo. Ai tempi di Papa Wojtyła quella preghiera lì è stata riconosciuta come valida anche dalla Chiesa di Roma. Quindi teoricamente si potrebbe usare anche quella, e poi credo che qualcuno l'abbia anche usata, anche se non è nel nostro messale. Solo che quella preghiera lì, che ripeto è la più antica, non ha il racconto dell'istituzione, cioè non si racconta che Gesù ha istituito l'Eucaristia. Quindi questa scelta ha confermato l'idea, che è molto più diffusa nei liturgisti, che è un po' tutta la preghiera eucaristica. Quindi questa invocazione che il Padre mandi lo Spirito Santo, e poi anche il racconto dell'istituzione quando c'è, ma è l'insieme della preghiera che è consacratoria, non la parola di Gesù ripetuta in occasione della celebrazione. Perché in effetti a questo punto, perché si dice tuo Figlio e nostro Signore che ci ha comandato di celebrare questi misteri, a questo punto nelle orazioni che usiamo di solito c'è il racconto dell'istituzione, appunto. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane. E si racconta di Gesù, che ha istituito l'Eucaristia. E noi rifacciamo quel gesto. E che senso ha questo racconto? Insomma, abbiamo pregato il Padre. Gli abbiamo detto, fai in modo che questo pane diventi il corpo del Signore mandando il tuo Spirito. Ti ricordiamo, caro Padre, quello che Gesù ci ha detto di fare. Quindi il racconto dell'istituzione è una specie di citazione della memoria che Gesù ci ha raccomandato di celebrare. Quindi è una specie di argomento a comprova di quello che abbiamo chiesto. Quindi si descrive, prendete e mangiate, eccetera, dopo la cena allo stesso modo con il calice. La formula della messa è una specie di sintesi dei diversi racconti dell'istituzione. Sapete che sono quattro. Giovanni non ce l'ha. Giovanni al posto dell'istituzione racconta la lavanda dei piedi. I tre sinottici, Matteo, Marco e Luca, l'hanno. E poi la quarta è la più antica, è nella prima lettera ai Corinzi. Quindi il primo che racconta l'istituzione è Paolo, metà anni 50. Poi arriva Marco, un po' prima dell'anno 70. poi Matteo e Luca, attorno all'anno 80 più o meno. Quindi la più antica, il più antico racconto dell'istituzione è quello di Paolo, prima lettera ai Corinzi. La formula della messa è un po' la sintesi di queste quattro formule. Poi vi diranno gli studiosi, Luca e, e Paolo sono molto simili, gli altri due un po' più diversi, anche se sono sfumature. Dopo il racconto dell'istituzione c'è la sesta parte, o la terza parte della seconda parte, che si chiama anamnesi e offerta. Abbiamo appena, naturalmente i temi anamnesi tornano anche qui, non è che si trovano solo nella prima parte del prefazio, no, ritornano anche qui. Si sovrappongono, anche se là sono prevalenti, qui è soltanto un accenno. Di fatto si offre al Padre quello che abbiamo adesso sull'altare. Poi la seconda invocazione, molto interessante questa articolazione. La prima si dice al Padre, trasforma queste cose qui nel corpo e nel sangue del Signore. La seconda epiclesi invece è trasforma noi che siamo qui in un solo corpo. È la invocazione sull'assemblea. Interessante. Dopo aver chiesto che si trasformi il pane e il vino, si chiede che siamo noi a essere trasformati in un solo corpo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Abbiamo invocato lo spirito perché il pane diventasse il corpo, e invochiamo lo spirito perché noi diventiamo un solo corpo tra di noi. In un certo senso, quello che abbiamo incominciato a essere all'inizio della messa, quando ci siamo trovati, abbiamo cantato, abbiamo pregato, adesso con lo spirito che ci viene donato diventa più effettivo. Davvero diventiamo un solo corpo e un solo spirito. Poi seguono le ultime due parti, le intercessioni. Ah, bella questa roba qui. Bella perché uno potrebbe dire, ma però abbiamo già pregato nella preghiera dei fedeli, per il mondo, per la Chiesa, per noi. Però qui entra ancora il mondo, cioè è come se dicessimo le preghiere dei fedeli sono estremamente varie e si adattano alla situazione della singola comunità, di quel periodo storico, di un evento che è avvenuto. Qui le intercessioni invece hanno formule fisse che però hanno la caratteristica di far allargare quello che stiamo facendo al mondo, alla Chiesa e poi noi. Insomma, nella preghiera eucaristica entra la comunità umana, quella generale, quella della Chiesa, la nostra. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, lo Spirito Santo che abbiamo appena citato, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la beata Maria Vergine Martire, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Spesso la Chiesa orante cita la Chiesa in gloria che dia forza e senso alla sua preghiera. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il mondo, la Chiesa. Poi il tuo servo e nostro Papa, il nostro Vescovo, il Collegio Episcopale è un termine un po' tecnico, a me non piace molto, avrei tradotto diversamente, ma comunque, tutto il clero e il popolo che tu hai redento, quindi il mondo, la Chiesa, i suoi pastori, tutti i pastori, tutti i preti, tutto il popolo, tutti noi. Ecco, la preghiera è come se si allargasse a comprendere il mondo intero. E poi ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Tiraci insieme tutti. Accogli del tuo regno i nostri fratelli defunti E non potevamo dimenticarli, evidentemente. E tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Quindi abbiamo ricordato tutti, ricordiamo quelli che non ci sono più. Nella formula, in altre preghiere liturgiche, in particolare la quarta, c'è, quando si parla di tutti i giusti, si dice coloro dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Nessuno si era accorto che potevano essere tuoi figli salvati. Tu sì, prendi anche loro. E si conclude con la dossologia. Ci abbiamo pregato, abbiamo citato il mondo, la Chiesa, e adesso concludiamo con un grido di straordinaria forza. Anche questo andrebbe sempre cantato. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. Per Cristo sarebbe il dia greco o il par francese, attraverso, grazie alla mediazione di. Per il Cristo, qui l'italiano è un po' povero, non dà l'idea. Con Cristo va bene, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente. Ricordiamoci che tutta la preghiera è stata rivolta al Padre. Quindi adesso la concludiamo rivolgendoci ancora a Lui. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Rapidamente, perché mi pare che sto parlando troppo, proprio concludo con una battuta. A questo punto abbiamo la comunione e i riti di congedo. Allora, abbiamo pregato, abbiamo visto questa articolazione molto complessa della preghiera. A questo punto ci avviamo verso la comunione e si incomincia i riti della comunione, che sono l'ultima parte della preghiera eucaristica, con il Padre Nostro. Interessante, abbiamo pregato sempre il Padre, sempre. Adesso usiamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato, che nella prima parte è una preghiera rivolta a Lui, perché sia che venga il suo regno, sia fatta la sua volontà. E nella seconda parte preghiamo per noi. Dacci il nostro pane, rimetti a noi i nostri debiti, non indurci in tentazione. Non so se anche sul milanese si discute, ormai siamo subissati da richieste. Anche il Papa ha detto che non va bene, e vabbè, aspettiamo che facciano la traduzione nuova. Però quello che è interessante è che la seconda parte parla di noi. Vedete, interessante, siamo un po' protagonisti nella liturgia eucaristica. Poi ci sono due preghiere che tecnicamente si chiamano embolismi, ma qui si va un po' nel difficile, ma è un difficile molto semplice. Embolo vuol dire innesto, ed è una tecnica per cui l'ultima parola della preghiera precedente diventa la prima della preghiera successiva. Abbiamo detto, ma liberaci dal male, le ultime parole del Padre Nostro. Prima preghiera, liberaci, o Signore, da tutti i mali. Poi questa finisce dicendo, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. La preghiera successiva comincia, Signore Gesù Cristo. La tecnica embolistica fa sì che Padre Nostro e queste due preghiere sono un unico complesso, una specie di quasi preghiera unica. Abbiamo parlato di noi, adesso parliamo della pace. Come si fa a non parlare di pace se adesso stiamo per mangiare l'unico corpo e bere l'unico sangue, per diventare effettivamente una cosa sola tra di noi? Se qualcuno offre il suo dono all'altare e si ricorda che il suo fratello ha qualcosa contro di te, vai prima a riconciliarti col tuo fratello e poi vieni a offrire il dono. Quindi dobbiamo fare pace per accostarci. La comunione nasce da questa specie di pacificazione generale. Prima della comunione c'è l'agnello di Dio e c'è il Signore, io non son degno che tu entri, eccetera. Cioè tutti preghiere di carattere ancora vagamente penitenziale. Come facciamo a sentirci degni di quello che sta per succedere? E allora, Signore, dacci la pace, abbi pietà, pietà di noi, pietà di noi. Io non sono degno. Alla fine, l'ultima parte, dopo i riti iniziali, la liturgia della parola, la liturgia eucaristica, adesso ci si congeda. I riti del congedo sono molto semplici, c'è un invito, un saluto, un andate in pace, la messa è finita, o un altro invito di questo genere. Io concluso soltanto facendo notare come il senso generale della messa è: abbiamo fatto il celebrato i riti, abbiamo messo insieme il popolo, che erano disiecta membra, sono diventati una cosa sola, ci siamo immedesimati con il mistero che abbiamo celebrato. Adesso, dopo aver portato la nostra vita, che è stata eucaristizzata, adesso siamo stati eucaristizzati, noi torniamo nel mondo per portare nel mondo lo stile eucaristico che abbiamo appreso nella liturgia. Volevo parlarvi di due cose, ma non lo faccio perché adesso dobbiamo finire, che erano il tema del gioco e del gratuito, che domina tutta la liturgia della messa, e il tema del silenzio. Volevo solo un accenno. Molte volte i fedeli ci chiedono: spiegaci quella roba là, spiegaci quella parola. Non è mica detto che si debba capire tutto, perché un margine di non compreso nella liturgia fa bene, ci aiuta a ricordare che comunque il mistero ci supera. Certo che si deve fare una catechesi, ma non ossessiva. Se qualcosa non è capito, va bene, ho capito di non aver capito, e quindi quella roba lì mi supera. E non potrebbe non superarmi il mistero del Dio che si fa cibo per me. Quindi io starei tranquillo se qualcosa non è chiaro. E seconda cosa, a proposito del silenzio, è il linguaggio del corpo. La liturgia, il corpo è re. Bisogna una buona liturgia, bisogna muoversi. Bisogna parlare, toccare. I gesti concreti della liturgia sono enormemente importanti, perché guai a noi se andiamo a fare una liturgia senza corpo. Io saluto come una piccola grande conquista il fatto che la gente abbia deciso di fare dei gesti che magari non piacciono a noi preti. Per esempio, non è scritto da nessuna parte che al Padre Nostro si devono allargare le mani. Io non so dalla vostra comunità, nella mia comunità tutti allargano le mani. Hanno deciso di farlo, benissimo. Vuol dire che hanno capito che il corpo conta. La stretta di mano alla pace. E lasciamo che la gente si stringa le mani. Io ho il mio curato, che è un bravo ragazzo, ma lui appena cominciano subito, agnello di Dio. Calma, santo! Lascia che si stringano le mani. È un gesto così bello. E quindi diamo spazio. Il corpo deve essere re nella liturgia. Poi concludo davvero. Pensate allora a questo punto come è importante, come sono problematiche le dimensioni spaziali di molte delle nostre chiese. Non so, la vostra credo che è moderna più o meno. Mentre invece quelle che le chiese nate nel 700, 600, 700, che sono la maggior parte delle chiese storiche, sono nate per avere un solo altare con le spalle volte alla gente. Poi abbiamo fatto la liturgia, abbiamo messo un secondo altare, poi abbiamo messo l'ambone, poi abbiamo messo la sede. Bisogna far così per muoversi sui nostri presbiteri. È un disastro una cosa così, un disastro, perché vuol dire togliere spazio, togliere respiro. Il corpo non è un ingombro in quella liturgia così, ma è un disastro che sia un ingombro. E nella mia parrocchia di prima avevo fatto una cosa che ha suscitato, ho preso l'ambone e l'ho portato giù sotto i gradini del presbiterio, in modo che la liturgia della parola avviene giù, in mezzo alla gente. Almeno ci si muoveva un po', a andare giù, a salire, il lettore che andava all'ambone e così via. Il corpo deve esserci nella liturgia, se no non è liturgia cristiana. Ho finito, basta.